Grazie Giovanni. Ora lascio la parola al nostro caro ministro Carmelo Anastasi per il sermone di oggi. Vi ricordo anticipatamente che quando finirà il servizio potete staccarvi direttamente il collegamento, dopodiché dopo un quarto d'ora potete ricollegarvi per lo studio biblico. Questo poi ve lo ricorderò anche quando avremo finito.
Fratelli e sorelle, buon sabato, ben arrivati, ben collegati voi tutti. Momenti e giorni particolari. Avete visto quanti morti, quanta distruzione anche voi? Penso che l'avete visto in televisione. Tanti morti, tante case distrutte. E ci uniamo al dolore. E al dolore e al lutto di tutte queste vittime e i loro cari. E ovviamente succede sempre, come succede sempre in questi casi, molti lettori ci hanno scritto, ci hanno telefonato chiedendoci perché Dio permette queste cose. Ma Dio dov'è? E naturalmente queste domande soprattutto echeggiano nelle menti dei più giovani, sia quelli che sono presenti, sia quelli che possono essere collegati. Speriamo che i figli di coloro che sono che si collegano seguano anche loro come famiglia questi messaggi. Perché Dio permette i terremoti e la morte di tante persone e perfino di bambini? Sono domande che sfidano la nostra fede in Dio. Sono domande che sfidano la nostra fede in Dio. Dov'è Dio? Perché forse non vede? Perché non interviene in tempo? Così come interverrebbe in tempo un padre, una mamma, se sapesse in anticipo che sta per venire un terremoto. E sono domande, ragazzi, queste molto, molto antiche, molto vecchie, perché ovviamente i terremoti ci sono sempre stati. Possiamo ricordare Pompei, per esempio, e tanti altri nel corso dei secoli. Sono domande molto, molto antiche che risorgono ogni volta che avviene una catastrofe. Per esempio, nel XVIII secolo Lisbona fu totalmente distrutta da un fortissimo terremoto. E Voltaire, il famoso filosofo francese di quel secolo, ebbe, diciamo, da esprimere una sua idea, come per dire: o Dio è onnipotente e allora è cattivo, oppure è impotente, e se è impotente non è il Dio in cui tutti noi crediamo. In realtà Gesù smentisce entrambe le ipotesi di Voltaire. Lui le smentisce categoricamente dicendo che Dio non è né cattivo né impotente. Dio è amore ed ha sempre una ragione, ha sempre uno scopo trascendentale per cui egli permette sofferenze e ha perfino tragedie nel corso della vita. C'è sempre uno scopo che noi non possiamo capire, o perlomeno la maggioranza del genere umano non capisce, ma c'è chi può capire, a cui Dio lo rivela. Circa 2000 anni fa alcuni fecero domande simili a Gesù. Dissero: perché succedono queste disgrazie? E Gesù, conoscendo la loro mente, cosa disse? Disse: pensate voi che quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Questa risposta di Gesù dovrebbe farci pensare. Questa risposta di Gesù dovrebbe farci pensare, perché è un chiaro ammonimento non solo a noi, e non solo agli italiani, ma all'umanità intera. Perché i terremoti succedono qua e là in ogni parte del mondo. Quindi Dio permette le catastrofi per ammonirci, per ammonire tutta l'umanità. Difatti dice: se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo, e quel tutti implica l'umanità. E noi siamo abituati a sentire ben altre parole, non siamo abituati a sentire Gesù parlare in questo modo, tant'è vero che perfino milioni di cristiani stendono a credere che lui abbia mai detto queste parole. E magari in questo momento tu che li ascolti pensi, se non l'hai mai letto, che è una cosa che mi sto inventando io. Eppure il diluvio uccise tutti, o no? Perché? Dio disse: la terra, a motivo degli uomini, è piena di violenza, ecco, io li distruggerò insieme alla terra. A pagare però furono anche tanti innocenti. Non ne avevano la colpa, erano ignari, non c'era un dolo. Ciononostante, l'umanità viveva in una colpa tale che non era più possibile recuperarli. Difatti oggi viviamo in un tipo di società dove perfino il diavolo ha voce in capitolo dentro le nostre case, attraverso la televisione, e parla spavaldamente attraverso i suoi apostoli, che possono essere predicatori, no, ma più sono attori, attrici, che dominano la cultura del tempo. Quindi, al di là del buonismo dell'uomo, la risposta di Gesù ci richiama alle nostre responsabilità e personali e collettive. Nel senso che la responsabilità è nostra, non è di Dio. È troppo facile, quando succede una catastrofe come questa, prendersela con Dio. Perché Dio permette queste disgrazie? Semplicemente per farci capire che la preghiera "Dio, fai venire il tuo regno, Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno" non deve essere recitata semplicemente con le labbra, ma serve a farci realizzare che non lo vogliamo che Dio regni nella nostra vita, e che questo regno di Dio sulla terra non esiste, se non in quei pochissimi che lo cercano e che lo amano e che oggi sono sempre più bistrattati e perseguitati. Difatti serve a farci capire che noi stiamo regnando al posto di Dio, e lo stiamo facendo piuttosto male. Vi ricordate quando Dio disse, quando li creò, Adamo ed Eva, disse: abbia l'uomo dominio sulla terra? Ma il dominio come lo concepiamo? Cosa stiamo noi portando sulla terra? Come la stiamo distruggendo? E infatti Dio ci avverte: se non vi ravvedete. E la corruzione, la violenza globale del nostro tempo sta uccidendo letteralmente persone la cui vita non merita certo di essere stroncata più, per esempio, di quanto la meritano invece i signori della guerra o i trafficanti di armi e di organi e di persone umane. Il terremoto si abbatte magari su povere persone che magari sono ignare. Non c'è dolo in quelle persone, non è che Dio ha fatto crollare queste case, ha fatto morire queste persone perché queste persone lo meritano più di altre. Non c'è il dolo, non c'è il dolo, ma rimane una colpa, e la colpa è dell'umanità intera, è tutta nostra la colpa. Dio le permette queste cose, ma neppure un loro capello è perduto per sempre, così come non è perduto per sempre nemmeno un solo capello di tutti quelli che sono morti nel tempo del diluvio, o di tutti quelli che sono morti dal tempo di Adamo ad oggi. E Dio permette le catastrofi, come permette la morte, che viene vista erroneamente come parte della vita. Dio permette le catastrofi per ammonire tutta l'umanità e per farci realizzare che, nonostante le nostre appartenenze religiose, per le quali tante volte si combatte, appartenenze religiose, politiche, In realtà noi non abbiamo mai voluto che Dio regnasse su di noi. Noi non abbiamo mai voluto che Dio regnasse su di noi. E per questo motivo Gesù ci insegna a pregare: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. È il regno di Dio la soluzione di tutte queste tragedie che noi stiamo attraversando. Sì, aiutiamo la gente, non solo con il cuore, ma anche in modo concreto, inviando denaro. Certo, è il nostro dovere farlo, ma ci saranno tanti altri terremoti. Man mano che si avvicinerà il tempo della fine, saranno tempi sempre più difficili. Siamo tutti noi responsabili, non Dio. E la soluzione quindi è accettare che Dio, almeno nella nostra vita individuale, che almeno Dio regni nella nostra vita individuale, nell'attesa che faccia tornare il suo Cristo per la salvezza eterna degli uomini di buona volontà. Gli uomini di buona volontà. Ma quanti hanno buona volontà? Ognuno di noi è chiuso nella propria nicchia religiosa o politica o finanziaria, perché i soldi danno un falso senso di sicurezza. Ma Dio vede in modo diverso da come vediamo noi e giudica in modo diverso da come giudichiamo noi. Egli ha una percezione, una valutazione diversa dalla nostra. Egli ha intuito, grande capacità di supervisione, ma soprattutto ha il potere, il diritto e potere di vita e di morte su ognuno di noi e soprattutto ha anche il potere di risuscitarci dai morti. Abbiamo mai pensato a come Dio vede le cose? Cioè, io vedo le cose, ma tante volte io in casa vedo che mia moglie, che è ormai da 44 anni, vede e percepisce le cose in modo diverso a volte di come le vedo io e viceversa. Così ancora di più per la differenza generazionale, anche tra genitori e figli questo avviene. Non parliamo poi tra nonni e nipoti, ancora di più c'è questo divario generazionale. Utile farlo questo pensiero, pensare e meditare su come Dio vede realmente le cose e come Lui le giudica. Quindi oggi desidero condividere con voi, in vista di tutto quello che è successo anche in questi giorni, questo, come Dio vede le cose. Infatti il titolo di questo sermone ho voluto intitolarlo così, Dio vede. Dio vede, Dio non è cieco, Dio vede. E naturalmente desidero condividere con voi la storia di una protagonista, di un personaggio biblico il cui nome inizia con la A. Ed è la storia di Agar. La storia di Agar, la schiava di Sara. Si parla tanto poco di questa povera schiava di Agar, che naturalmente si intreccia con la storia di Abramo e di Sara, della sua padrona Sara. Andiamo nel 16° capitolo di Genesi per capire che Dio non è cieco, che Dio vede e che interviene al momento opportuno. Qui nel capitolo 16 vediamo il retroscena di ciò che accade in questo capitolo e naturalmente che cosa? Che Dio aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa, numerosissima, come i granelli della sabbia del mare. Ma come poteva ciò accadere dal momento che lui e sua moglie Sara erano abbastanza vecchi e Sara stessa era sterile? E quindi non avevano alcuna idea come Dio, che aveva fatto questa promessa, come l'avrebbe mai realizzata. E allora a un certo punto Sara ebbe un'idea. Apparentemente una bella soluzione. Dice: se non posso avere figli io, magari mio marito li avrà attraverso il grembo della mia schiava. E la storia continua nel capitolo 16, nel versetto 2, dice: così Sara disse ad Abramo: ecco, l'Eterno mi ha impedito di avere figli. Notate come naturalmente Sara attribuisce all'Eterno. Dice: mi ha impedito di avere figli, Deh, entra dalla mia serva, forse potrò avere figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sara, come ogni buon marito che tante volte si dice che chi comanda è l'uomo, ma in realtà lo dice, vabbè, magari in quel caso quanti si sarebbero rifiutati nel provare un'altra donna, conoscendo la carnalità umana. Nel versetto 4 Abramo entrò da Agar che rimase incinta. In poche parole vediamo qui tutta una scena. Che cosa accadde? Sara diventa improvvisamente gelosa. Sara cambia attitudine verso... Perché poteva, anziché scegliere Agar, non è che Sara aveva solo Agar come schiava, ne aveva tante altre. Però sceglie Agar, perché evidentemente era la schiava che lei aveva a cuore. Forse la donna verso la quale non avrebbe, lei pensava, nutrito gelosia o invidia. Che dice, beh, io trovo grande difficoltà a pensare che io dia un uomo a mia moglie, per dire, no? Allora è chiaro che uno lo fa se uno dice, ma questa è una ragazza, oppure un uomo talmente buono, che eppure ce lo vedrei vicino accanto a mia moglie. E lei sicuramente, Sara, diceva, io Agar ce la vedo vicino a me, che mi sostituisce in questo. Quindi Sara però diventa gelosa e si accorge che la sua schiava la guardava con disprezzo, probabilmente con superiorità, come avviene, con vanità normalmente. E Sara si pente di aver avuto quell'idea e prende in odio Agar, a tal punto che la disprezza anche lei, quindi c'è un reciproco disprezzo, e ovviamente a chi, alla fine cosa fa? Nel versetto 5, Sara disse ad Abramo, noi leggiamo così, che Sara disse ad Abramo, ma voi immaginate invece gli occhi spalancati di Sara, come tante volte una moglie può rivolgersi al proprio marito, stavo dicendo mia moglie, ma mia moglie dice non mi citare mai. Una moglie quando è arrabbiata col proprio marito, il marito trema. E dice, Sara disse ad Abramo, la responsabilità per l'offesa fatta mi ricade su di te. Ecco ancora una volta un incolpare l'altro. Sono stata io a darti nelle braccia la mia serva, ma da quando si è accorta di essere incinta mi guarda con disprezzo. L'Eterno sia giudice fra me e te. Ma che c'entra Abramo? E lui è preso da un turbine, lei fa tutto e lei disfa tutto. E lui, Abramo, guarda la cosa così esterrefatto. Molto brutto il disaccordo fra i coniugi, ma è ancora più brutto quando uno dei due ha una pessima idea e incolpa il coniuge per averla assecondata. Abramo si trovò tra l'incudine e il martello e nel versetto 6 disse alla moglie, la schiava non è tua? Fai di lei quello che vuoi. Che mi stai raccontando? Fai di lei quello che vuoi. Un bel modo questo, tutto umano, di lavarsi nelle mani. E a questo dire di Abramo, che cosa fece Sara? Ebbe l'autorizzazione, sentì di avere l'autorizzazione, Satana trattò Agar duramente, duramente. Come reagireste voi se foste trattati duramente? Sicuramente scappereste. E questo fece Agar, scappò. Fuggì dalla presenza della sua padrona, e di solito quando uno scava scappa, cosa fa il padrone o la padrona? Mobilita tutti gli altri schiavi per andarla a riacciuffare, perché uno schiavo, una schiava, è un patrimonio, fa parte del patrimonio. Ma Sara non gli viene nemmeno per la testa, anzi, se è scappata, resta dove sei, resta dove sei. Come vediamo che Sara è una brava donna, non voglio demonizzare Sara, però vediamo come noi esseri umani, cosa ci passa per la testa e i pensieri della nostra carnalità, Dio li vede. Difatti Sara non ebbe alcuna voglia di andare a cercare la sua serva per farla tornare, preferì perderla. Difatti scomparse talmente che lei a un certo punto, questa Agar, si ritrova in un deserto e sopravvive perché trova un pozzo miracolosamente che la disseta. E notate in Genesi 16 nel versetto 7, vediamo il modo in cui Dio vede le cose. Dio vede. Cioè succede una scena, succede questo episodio, sulla faccia della terra, che è un globo dove vivono milioni di persone, e Dio si prende la cura di vedere quello che sta accadendo. E dice nel versetto 7, ora l'angelo dell'Eterno la trovò presso una sorgente di acqua nel deserto, presso la sorgente sulla strada di Shur, e le disse, Agar, serva di Sara, da dove viene, da dove vai? Non è che non lo sapeva, ma voleva vedere che risposta gli avrebbe dato. E Sara rispose, me ne fuggo dalla presenza della mia padrona Sara. E l'angelo dell'Eterno sapeva che questa fuga sarebbe accaduta, perché il nome Agar significa fuggire, scappare, nella lingua di allora. Ed eccola fuggitiva, sola e sperduta, nel deserto, senza speranza, svenuta presso un pozzo, ma ecco che l'angelo dell'Eterno la trova e le parla. E questo avviene tutte le volte, anche se Dio permette terremoti, catastrofi, guerre, Dio permette che interviene nell'affare individuale o nell'affare di una famiglia per modificare il corso della storia. Quindi non è che Dio non c'è, okay, Dio permette determinate cose, ma non c'è, non senza uno scopo, voglio dire, che trascende la tragedia, la sofferenza del momento o di questa vita. Difatti in Genesi 16, sempre nel versetto 9, dice, allora l'angelo dell'Eterno le disse, notate bene, torna dalla tua padrona e sottomettiti alla sua autorità. Che Dio non stravolge l'ordine del momento. Dice, lei è la tua padrona, torna da lei e sottomettiti alla sua autorità. In altre parole, gli disse, tu non la disprezzare. Sii umile, sii grata per il fatto che ella ti ha scelto per suo grembo. Cioè, lui si immedesima nella mentalità, nella cultura del momento, per dire, sì, è vero che lei ma aveva ragione nel reagire così, perché lei ti aveva prescelto per sostituirla. E tu cosa hai fatto? Anche lei ha sbagliato poi nel trattarti male, perché Dio dice non fare male a nessuno. Però tu torna da lei. E quindi, vedete, Sara non era perfetta, ma era una che pregava a Dio, come noi. Noi non siamo perfetti, eppure preghiamo a Dio. Lei aveva a cuore il proposito di Dio, aveva apprezzato, aveva dato tanto valore alla promessa di Dio che un giorno Abramo avrebbe avuto tante. Lei si sentiva probabilmente anche un po' esclusa da quella promessa. Era Abramo che avrebbe avuto una discendenza numerosissima, ma lei si chiedeva, ma io sono sterile, come lui la adempirà? Ecco perché le venne quella idea umana. Anche se aveva forzato la mano di Dio con quella sua idea, quindi Agar invece era svantaggiata. Agar rispetto a Sara, Sara era la padrona, Agar poverina era molto svantaggiata, era schiava, molto più sicuramente illetterata di Sara, molto meno educata di Sara. Non aveva colpa, era una schiava, probabilmente figlia di schiavi, che Abramo e Sara però trattavano come servi, come parte della famiglia, e quindi non come schiavi. Perciò nel versetto 10 l'Eterno fece un'altra promessa ad Agar, e questo ci aiuta a capire che Dio è la ragione per cui non fa perire interamente il mondo intero. Permette però, su breve scala, su piccola scala, tragedie per ammonire il resto dell'umanità. Perché questi rombi, quando la terra trema, quando avvengono dei capovolgimenti che gli uomini, noi uomini, a torto chiamiamo fenomeni naturali, è il grembo di Dio che si ribella, che ci sta ammonendo e che ci sta dicendo ravvedetevi, perché se non vi ravvedete morirete tutti allo stesso modo, le parole di Gesù. E l'Eterno fece quindi un'altra promessa ad Agar, nel vedere, nonostante due persone che litigano, è una promessa diversa, indipendentemente da quella fatta ad Abramo. Dio disse ad Agar, io moltiplicherò grandemente anche la tua discendenza, tanto che non la si potrà contare, motivo del suo grande numero. Dio è amore. Non vuole che l'umanità muoia e ha il potere di risuscitare i morti. Questa è la prova della nostra fede. E quindi vediamo qui che Dio vede le cose in modo diverso dagli uomini e si comporta in modo diverso dagli uomini, giudica in modo diverso dagli uomini. Dio ha misericordia sempre, ha compassione di noi. Quando noi pensiamo di riuscire a vedere le cose in un certo modo, Lui le vede in una maniera molto più complessa. Lui vede, per esempio, come siamo nati, chi sono stati mio padre, mio nonno, gli nostri antenati, che cosa abbiamo ereditato, il perché ci comportiamo in un certo modo, il perché reagiamo in un certo modo, il perché ereditiamo certe tendenze e facciamo determinate cose, da dove le abbiamo acquisite, chi ce le ha insegnate. Lui mette tutto nel paniere e quindi Lui sa che siamo proprio dei vasi fragili. Siamo dei vasi proprio corrotti, senza saperlo, schiavi, nati schiavi in un'umanità schiava di se stessa, schiava di noi sappiamo anche di chi. Quindi quando Dio gli fa attraverso l'angelo questa promessa, io moltiplicherò grandemente anche la tua discendenza, quale fu la risposta di Agar? Noi vediamo che Dio ebbe a cuore Agar nella sua situazione di donna incinta. L'Eterno le disse nel versetto 11: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché l'Eterno ha dato ascolto alla tua afflizione. Dio pronunciò una benedizione, una vera e propria benedizione su Agar. E quale fu la reazione di Agar? La benedizione di Agar fu: ma tu sei un Dio che vede. Perché Dio, perché la parola che lei disse, El Roi, come per dire, tu sei un Dio che vede. Perché Agar disse questo? Perché ovviamente da schiava era abituata ad avere idoli, sebbene Abramo e Sara non ne avessero, e insegnavano sicuramente a non averne. Erano l'umanità in una fase, quella parte di umanità, in una fase che si stavano liberando dell'idolatria, degli idoli. Ma lei dice, gli idoli aveva capito, proprio perché era cresciuta nella famiglia di Abramo, aveva capito che gli idoli non vedono. Gli idoli non vedono quello che fanno gli uomini, sono ciechi, non esistono. Dice, tu vedi, tu mi hai vista. Era molto meravigliata di questo. E in verità Dio non solo vede, ma anche ascolta, dà ascolto. Difatti avvenne proprio questo. Perciò il pozzo che dette acqua ad Agar, poi in seguito fu chiamato il pozzo di Lahai Roi, che significa il pozzo del Dio che vede. Può non sembrare a prima vista, ma in questa storia possiamo vedere delle sorprendenti caratteristiche di Dio e del fatto che anche se succedono terremoti, Dio vede e Dio non dimentica e Dio provvede al momento giusto. Mi domando se veramente tutti noi comprendiamo il modo in cui Dio vede le cose sulla terra. Riusciamo a cogliere la complessità e il modo in cui Lui vede la vita, il modo in cui la vediamo noi. Ed è una sfida bella e buona questa alla nostra fede. Difatti, quando è una sfida, diventa una sfida soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto, un terremoto, una morte improvvisa, un'ingiustizia, dubitiamo dell'esistenza di Dio. Tanti lo fanno. Tanti lo hanno già mandato all'altro paese a Dio, nella loro testa. Ma noi dubitiamo che Egli vede tutto? Noi dubitiamo che Dio vede tutto? Quando noi osserviamo la sua santa via e gli altri spettegolano dietro le nostre spalle, ci rendiamo conto che Dio sta vedendo tutto. Quando le difficoltà e le tragedie vengono una dopo l'altra, dimentichiamo che Dio sta vedendo tutto. Beh, Dio nota e annota, mi piace sempre dire, Dio vede, nota e annota, per intervenire al momento giusto. E se non interviene, a noi ci sembra che non interviene perché è insensibile, alcuni lo accusano di insensibilità o di non esistenza, lui ha sempre uno scopo che trascende quello che può sembrarci nel momento. Dio vede tutto, e quando ci arrabbiamo, quando trattiamo male gli altri, quando anche le persone noi più care ci maltrattano, ci ignorano, quando abbiamo bisogno di scappare, come Agar, Dio lo vede. Dio lo vede. E ci ricordiamo che dobbiamo comunque amarli, coloro che sono i nostri nemici. Dobbiamo perdonarli, se vogliamo essere perdonati a nostra volta, perché siamo tutti corresponsabili. Perché Dio vede tutto. Quindi se non c'è il dolo, c'è la colpa può essere perdonata, se seguita un ravvedimento. Difatti Dio, come vide Agar, vede anche noi. Vede ogni essere umano. Non c'è essere umano che possa nascondersi a Dio. Come consigliò Agar, egli consiglia anche noi, consiglia anche quelli che sono di buona volontà, non quelli che lo hanno già mandato all'altro paese, perché accecati dalla rabbia. La scrittura rivela continuamente il fatto che il nostro creatore, il nostro El Roi, l'Iddio onnivegente, oltre che onnipotente, è l'Iddio che vede e provvede. Dio vede tutto. Difatti non è solo onnipotente, è anche onnipresente. Andiamo in Giobbe capitolo 28, nel capitolo 28, versetto 20, dice: allora da dove viene la sapienza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? Questo libro di Giobbe parla un po' di questo aspetto di Dio, del Dio che vede. Un Dio che vede tutto, come ha potuto permettere che Giobbe attraversasse tutte quelle disgrazie, malattie e sofferenze? Come ha potuto dargli degli amici che lo giudicavano invece di confortarlo e di prendersi cura di lui? Giobbe pensa ad alta voce e dice: ma allora da dove viene la sapienza e dov'è il luogo dell'intelligenza? Giobbe 28, versetto 20. Essi, cioè la sapienza e l'intelligenza, sono nascosti agli occhi di ogni vivente ed è celata perfino agli uccelli del cielo. E poi nel versetto 23 dice: soltanto Dio ne conosce la via ed egli solo sa dove si trovi, perché egli osserva, egli vede le estremità della terra e vede tutto ciò che è sotto i cieli. Quindi il terremoto c'è stato in questi giorni, ma è errato pensare che Dio non c'è e che non vede. Dio vede tutto, ogni buona azione e pensiero, ma vede anche le tragedie, i lutti, le ingiustizie, la corruzione dell'umanità. Egli è in ogni luogo, egli vede ogni famiglia, ogni individuo, ovunque, a scuola, nel posto di lavoro. Se andiamo in Giobbe 34, dice: poiché, nel versetto 21, poiché egli tiene gli occhi sulle vie dell'uomo. Notate che Dio tiene gli occhi sulle vie dell'uomo e vede tutti i suoi passi, di ogni individuo, non solo dei credenti in Cristo, ma di tutti. Non vi sono tenebre né ombra di morte dove possono nascondersi i malfattori, quelli che fanno male. Nel versetto 23, Dio infatti non ha bisogno di osservare o vedere a lungo un uomo o una umanità prima di farla comparire davanti a sé al giudizio. Lo capisce subito dove sta andando l'umanità. Difatti egli fiacca i potenti senza fare inchiesta e ne mette altri al loro posto, ed è quello che accadrà, ed è la ragione per cui la Chiesa esiste. Siamo addestrati a ripristinare il giardino dell'Eden, ad avere il giusto dominio sul pianeta. Infatti non soltanto egli vede tutto e tutti, ma comprende le dinamiche, le circostanze, laddove noi spesso non le comprendiamo, non le sappiamo nemmeno spiegare. Non c'è nulla, ripeto, non c'è nulla che succeda sulla terra e nella nostra vita individuale che non abbia uno scopo trascendentale, che va al di là del momento, al di là di questa nostra vita. Difatti, lo possiamo vedere un capitolo più indietro, nel Salmo 33, versetto 13, dice: l'Eterno guarda dal cielo, egli vede tutti i figli degli uomini, egli li vede, dal luogo della sua dimora egli osserva tutti gli abitanti della terra, egli è colui che ha formato il cuore di tutti, che comprende tutte le loro opere. Notate bene, dice, ma se lui le vede, allora non è intervenuto, è un criminale. Alcuni dicono questo, ma lui comprende il perché l'umanità vive così e permette che certe cose accadano per svegliare, per farci realizzare sempre di più. E poi se andiamo in Apocalisse ci rendiamo conto che nel tempo della fine alcuni addirittura arriveranno al punto di bestemmiare Dio perché non vorranno liberarsi della loro idolatria. Quindi però Dio fa di tutto per far capire che c'è bisogno di ravvedimento. Difatti non ci osserva per spiarci o per il piacere di osservarci. Dio comprende le nostre opere più di quanto non le comprendiamo noi stessi. Quando parla delle nostre opere si riferisce anche alla mancanza di quello che dovevamo fare e non abbiamo fatto, cioè la prevenzione territoriale, di come curare il territorio, di come costruire una casa con il cemento dovuto, con i criteri dovuti, anziché. Lui vede le nostre opere e le comprende, capisci? E un giorno a noi gli dobbiamo dare conto di tutto questo. Difatti, se uno ha la tendenza di fare certe cose, lui sa da dove l'abbiamo ereditata e dove l'abbiamo imparata. Lui è il creatore, conosce ogni dinamica del nostro essere, del nostro pensare, del nostro agire. È come, che volete, che chi ha creato un'automobile, chi ha costruito, ha progettato un'automobile e l'ha fatta costruire, non sa qual è la dinamica del perché. Io ho un computer che quando qualcosa non funziona appare una finestrina e mi dice: non funziona questa parte del computer. Dio sa tutto del perché qualcosa non va, ma aspetta che noi lo impariamo. Lui aspetta che noi lo scopriamo, aspetta che noi lo riconosciamo quello. Difatti lui è il creatore e conosce le nostre dinamiche. Egli sa bene che Satana, il diavolo, è il sabotatore di questa meravigliosa macchina che è l'uomo, sabotatore della nostra vita. Dio ci conosce più di quanto non conosciamo noi stessi ed egli comprende il perché ci comportiamo in un certo modo anziché in un altro, il perché il nostro regno, il nostro dominio è fallimentare anziché pieno di successo. Egli sa che in questo mondo tutti siamo in balia di circostanze. Conosce anche le nostre motivazioni perché le vede spiritualmente. Lui le vede. Lui le vede, lui legge, prima ancora che noi ce ne rendiamo conto. Dice: sì, io ho pensato questo, ma non ero cosciente di averlo pensato. Ed è sempre stato pronto, presente, per dare consigli come ad Agar, direttamente o indirettamente. E spetta a noi capire quando El Roi, il Dio che vede tutto, ha veduto la nostra afflizione. Spetta a noi vedere quando Lui ci parla, quando Lui interviene nella nostra vita. Egli nota e annota come reagiamo. E a volte può decidere di intervenire e soccorrerci prima che venga il suo regno. Più spesso succede che Egli decide di soccorrerci al tempo della risurrezione, perché siamo sordi. E tutti dobbiamo dare conto a Dio un giorno, ma al di là delle nostre colpe involontarie, perché per molti non c'è il dolo. Siamo tutti responsabili e colpevoli, ma nessuno, quasi nessuno, ha commesso del dolo. Siamo appunto sabotati da Satana. E come accadde con Agar, Dio vede le afflizioni e ci innalzerà nell'ultimo giorno alla risurrezione. Perciò Dio ispirò la scrittura in Atti 14, nel versetto 22, che narra dell'apostolo Paolo, il quale, pur essendo minacciato di morte, fuggiva come Agar e allo stesso tempo scriveva, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E molto dipende da come reagiamo davanti alle afflizioni. Nel Salmo 34, torniamo nei Salmi, nel versetto 19, molte, dice, sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Possiamo star tranquilli che tutti quelli che sono morti nei terremoti saranno liberati dalla morte attraverso la risurrezione dell'ultimo giorno. Il riferimento alle afflizioni del giusto chiama in causa il giudizio di Dio. Quando questi morti risusciteranno, loro diranno: Dio ha sacrificato noi per dare la vita a voi, per risvegliarvi, per farvi rendere consapevoli che avete bisogno di pentirvi. Quindi noi abbiamo un grande debito verso questi morti, attraverso i terremoti. Quindi quando parla delle afflizioni del giusto, Dio chiama in causa il suo giudizio, perché soltanto Dio può stabilire chi è giusto e chi non lo è. E questo implica che Dio ha la capacità di vedere anche la parte invisibile di noi, i nostri pensieri, le nostre motivazioni. In qualche parte del libro, se volete annotare, in Proverbi 20-27, è rivelato che lo spirito dell'uomo è la lampada dell'Eterno che scruta tutti i reconditi recessi del cuore, anche quelli di cui noi sono molto nascosti qui dietro e ne riusciamo nemmeno a ricordarli, ma sono quelli che ci danno le motivazioni. La testa di ogni persona è piena di pensieri e ragionamenti, a volte buoni, a volte cattivi. Sono invisibili ai nostri occhi, ma non lo sono a Dio. Al Dio che vede, Dio li conosce tutti. È come, ad esempio, il fare l'elemosina a qualcuno. In Matteo 6:34 ci ricordiamo le parole di Gesù quando disse: quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina si faccia in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa palesemente. Io ti benedirò palesemente, ma a condizione che tu fai la tua opera nel segreto. Invece noi viviamo in un mondo, tutti, anche nella Chiesa, dove tutti cercano di mettersi in mostra. Dobbiamo quindi fare del bene, senza far sapere a tutti quanto siamo stati buoni. E Dio sa, e la sua approvazione dovrebbe bastarci. Dio sa, e la sua approvazione dovrebbe bastarci. Questa è una prova di vera fede nel Dio che vede tutto. Dio vede ciò che facciamo e vede anche il perché lo facciamo. In Ebrei 4, nel Nuovo Testamento, in Ebrei capitolo 4, versetto 13, dice: non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui. E quando noi leggiamo questo, sta dicendo che tutti quei morti non sono nascosti agli occhi di Dio, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Oggi uomini e donne si denudano in modo osceno per farsi vedere dal pubblico in televisione, in internet, nei film, quasi a rendere il compito di Dio più facile, perché Lui dice: sono tutte le cose nude e scoperte agli occhi Suoi. Ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di Dio nel senso che Lui vede e conosce la parte invisibile di tutti noi, delle persone che si denudano e che indicano, specialmente ai giovani, una falsa via di felicità. Dio non si fa impressionare dalla bellezza ingannatrice di questa o di quella star o di questa o di quella diva, né dalle apparenti possanze di certi uomini. Vi ricordate che cosa disse Dio a Samuele quando lo incaricò di cercare un re per il popolo suo, per il popolo di Israele? Disse l'Eterno disse: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho già rifiutato. Perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Dio non guarda l'apparenza, Dio guarda al cuore. Allora, in Secondo Cronache, nel capitolo 16, è scritto che l'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso tutti quelli che hanno il cuore integro verso di Lui, coloro che hanno la buona volontà. E dice in Secondo Cronache capitolo 16 versetto 9 questo: le difficoltà, le tribolazioni, le tentazioni non mancheranno, fratelli, non mancheranno. I tempi andranno di male in peggio. Servono però a foggiare la fede nel Dio che vede tutto e che tutto può. Quindi Dio per questo le permette. Infatti è scritto in 1 Corinzi nel capitolo 10 versetto 3: nessuna prova o tentazione vi ha finora colti se non umana. Vedete, sta dicendo che la prova di un terremoto è umana, la tentazione è umana. Sta dicendo che il terremoto è umano, nel senso che l'abbiamo provocato noi. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione, con la prova, con la difficoltà, vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. È importante, quindi, che ognuno di noi, che tu ricordi, dice Dio, che io sono onnipresente. È importante che tu ricordi che io ti vedo, che io ti comprendo e che io ti ascolto, come ho fatto con Agar. Vorrei darti maggiore ascolto se solo tu mi pregassi ogni giorno, se tu mi rivolgessi la tua parola ogni giorno, se studiassi la mia parola ogni giorno, vorrei darti molto più ascolto. Ma sei per altre vie. Quante persone leggono la Bibbia? Quante persone lo pregano veramente? Con la convinzione piena e totale e assoluta che Dio li vede, che Dio ci vede. Quindi dice, se tu però fai questo, dice, io ti ammaestrerò e io ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò i miei occhi sempre su di te. E questo nel Salmo 32, nel versetto 8. Quindi cerchiamo di essere totalmente dedicati, pienamente impegnati ad avere cuore, affinché il nostro cuore sia quello di Dio. Affinché il nostro cuore sia quello di Dio. Sapendo che siamo imperfetti e che il nostro Creatore vede tutto, non c'è modo migliore, fratelli e sorelle, di concludere questo sermone pregando Dio usando le parole di Re Davide nel Salmo 51, dove dice: «Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso». Adesso, fratelli e sorelle, concludiamo con un altro inno in onore al nostro Signore.
Grazie Carmelo. Prendiamo il nostro innario, la pagina 84, dopodiché avremo una preghiera di chiusura dal nostro caro fratello Luigi Pirotta, pagina 84.